Finisce la terza giornata del Decameron e incomincia la quarta, nella quale, sotto il reggimento di Filostrato, si ragiona di coloro i cui amori ebbero infelice fine. Carissime donne, sì per le parole dei savi uomini udite, e sì per le cose da me molte volte e vedute e lette, estimava io che l'ompetuoso vento e ardente dell'anvidia non dovesse percuotere se non l'alte torri o le più elevate cime degli alberi. Ma io mi trovo della mia estimazione ingannato, perciò che, fuggendo io e sempre essendomi di fuggire ingegnato il fiero impeto di questo rabbioso spirito, non solamente pe piani, ma ancora per le profondissime valli mi sono ingegnato d'andare, il che assai manifesto può apparire a chi le presenti novellette riguarda, le quali non solamente in fiorentin volgare e in prosa scritte per me sono e senza titolo, ma ancora in stilo umilissimo e rimesso quanto il più si possono, né per tutto ciò l'essere da cotal vento fieramente scrollato, anzi pressoché diradicato e tutto da morsi dell'invidia esser lacerato, non ho potuto cessare, perché assai manifestamente posso comprendere quello esser vero che sogliono i savi dire, che solo la miseria è senza invidia nelle cose presenti. Sono dunque, discrete donne, stati alcuni che queste novellette leggendo hanno detto che voi mi piacete troppo, e che onesta cosa non è che io tanto diletto prenda di piacervi e di consolarvi, e alcuni han detto peggio, di commendarvi come io fo. Altri, più maturamente mostrando di voler dire, hanno detto che alla mia età non sta bene l'andare ormai dietro a queste cose, cioè a ragionar di donne o a compiacer loro. E molti, molto teneri della mia fama mostrandosi, dicono che io farei più saviamente a starmi con le muse in Parnaso che con queste ciance mescolarmi tra voi. E sono di quelli ancora che, più dispettosamente che saviamente parlando, hanno detto che io farei più discretamente a pensare donde io dovessi aver del pane che dietro a queste frasche andarmi pascendo di vento. E certi altri, in altra guisa essere state le cose da me raccontatevi che come io le vi porgo, si ingegnano in detrimento della mia fatica di dimostrare. Adunque, da cotanti e da così fatti soffiamenti, da così atroci denti, da così aguti, valorose donne, mentre io nei vostri servigi milito, sono sospinto, molestato e infino nel vivo trafitto. Le quali cose io con piacevole animo, sallo ed io, ascolto e intendo, e quantunque a voi in ciò tutta appartenga la mia difesa, non di meno io non intendo di risparmiar le mie forze, anzi, senza rispondere quanto si converrebbe, con alcuna leggera risposta, tormegli dagli orecchi, e questo far senza indugio. Perciò che, se già, non essendo io ancora al terzo della mia fatica venuto, essi son molti e molto presumono, io avviso che avanti che io pervenissi alla fine, essi potrebbero in guisa esser moltiplicati, non avendo prima avuto alcuna repulsa, che con ogni piccola lor fatica mi metterebbero in fondo. Né a ciò, quantunque le sien grandi, resistere varrebbero le forze vostre. Ma avanti che io venga a far la risposta a alcuno, mi piace, in favor di me, raccontare non una novella intera, a ciò che non paia che io voglia le mie novelle con quelle di così laudevole compagnia, quale fu quella che dimostrata vo, mescolare. Ma parte d'una, a ciò che il suo difetto stesso se mostri non esser di quelle. E a miei assalitori, favellando, dico: che nella nostra città, già è buon tempo passato, fu un cittadino, il quale fu nominato Filippo Balducci, uomo di condizione assai leggere, ma ricco e bene inviato, esperto nelle cose quanto lo stato suo richiedea, e aveva una sua donna, moglie, la quale egli sommamente amava, e ella lui. E insieme in riposata vita si stavano, a nient'altra cosa tanto studio ponendo, quanto in piacere interamente l'uno all'altro. Ora avvenne, siccome di tutti avviene, che la buona donna passò di questa vita. Né altro di sé a Filippo lasciò che un solo figliolo di lui conceputo, il quale forse d'età di 2 anni era. Costui, per la morte della sua donna, tanto sconsolato rimase, quanto mai alcuno altro, amata cosa perdendo, rimanesse. E veggendosi di quella compagnia, la quale egli più amava, rimaso solo, del tutto si dispose di non volere più essere al mondo, ma di darsi al servigio di Dio, e similiante fare del suo piccol figliolo. Perché, dato ogni sua cosa per Dio, senza indugio se ne andò sopra Monte Asinaio, e quivi in una piccola celletta se mise col suo figliolo, col quale di limosine, in digiuni e in orazioni vivendo, sommamente si guardava di non ragionare laddove egli fosse d'alcuna temporal cosa, né di lasciarnegli alcuna vedere, acciò che esse da così fatto servigio oltre essero, ma sempre della gloria di vita eterna e di Dio e dei santi gli ragionava, null'altro che sante orazioni insegnandogli. E in questa vita molti anni il tenne, mai della cella non lasciandone uscire né alcun'altra cosa che sé dimostrandogli. Era usato il valente uomo di venire alcuna volta a Firenze, e quivi, secondo le sue opportunità, dagli amici di Dio sovvenuto, alla sua cella tornava. Ora venne che, essendo già il garzone d'età di 18 anni e Filippo vecchio, un dì il domandò ove egli andava. Filippo gliele disse, al quale il garzone disse: «Padre mio, voi siete oggi mai vecchio e potete male durar fatica. Perché non mi menate voi una volta a Firenze, a ciò che facendomi conoscere gli amici e divoti di Dio e vostri, io che son giovane e posso meglio faticar di voi, possa poscia per nostri bisogni a Firenze andare quando vi piacerà e voi rimanervi qui?» Il valente uomo, pensando che già questo suo figliolo era grande, era sì abituato al servigio di Dio che malagevolmente le cose del mondo a sé il dovrebbero mai poter trarre, se costesso disse: «Costui dice bene, perché, avendovi andare, seco il menò». Quivi il giovane, veggendo i palagi, le case, le chiese e tutte le altre cose delle quali tutta la città piena si vede, siccome colui che mai più per ricordanza vedute non aveva, si cominciò forte a maravigliare, e di molte domandava il padre che fossero e come si chiamassero. Il padre gliele diceva. Egli, avendolo udito, rimaneva contento e domandava d'un'altra. E così domandando il figliolo e il padre rispondendo, per avventura si scontrarono in una brigata di belle giovani donne e ornate, che da un paio di nozze venieno, le quali, come il giovane vide, così domandò il padre che cosa quelle fossero. A cui il padre disse: «Figliol mio, bassa gli occhi in terra, non le guatare, che le son mala cosa». Disse allora il figliolo: «O come si chiamano?» Il padre, per non destare nel concupiscibile appetito del giovane alcuno inchinevole desiderio men che utile, non le volle nominare per lo proprio nome, cioè femmine, ma disse: «Elle si chiamano papere». Maravigliosa cosa a udire! Colui che mai più alcuna veduta non avea, non curatosi dei palagi, non del bue, non del cavallo, non dell'asino, non dei denari, né d'altra cosa che veduta avesse, subitamente disse: «Padre mio, io vi priego che voi facciate che io abbia una di quelle papere». «Oimè, figliol mio», disse il padre, «taci, elle son mala cosa». A cui il giovane domandando disse: «O son così fatte le male cose?» «Sì», disse il padre. Egli allora disse: «Io non so che voi vi dite, né perché queste siano mala cosa. Quanto è, a me non è ancora paruta vedere alcuna così bella né così piacevole come queste sono. E le son più belle che gli agnoli dipinti che voi m'avete più volte mostrati. Deh, se vi cal di me, fate che noi ce ne meniamo una colassù di queste papere e io le darò beccare». Disse il padre: «Io non voglio, tu non sai dond'elle si imbeccano». E sentì incontanente più aver di forza la natura che il suo ingegno e pentessi d'averlo menato a Firenze. Ma avere infino a qui detto della presente novella, voglio che mi basti e a coloro rivolgermi alli quali l'ho raccontata. Dicono dunque alquanti dei miei riprensori che io fo male, o giovani donne, troppo ingegnandomi di piacervi, e che voi troppo piacete a me, le quali cose io apertissimamente confesso, cioè che voi mi piacete e che io mi ingegno di piacere a voi. E domandogli se di questo essi si maravigliano, riguardando, lasciamo stare gli aver conosciuti gli amorosi baciari e i piacevoli abbracciari e congiungimenti dilettevoli che di voi dolcissime donne sovente si prendono, ma solamente aver veduto e veder continuamente gli ornati costumi e la vaga bellezza e l'ornata leggiadria, e oltre a ciò la vostra donnesca onestà, quando colui che nudrito, allevato, accresciuto sopra un monte salvatico e solitario, infra li termini d'una piccola cella, senza altra compagnia che del padre, come vi vide, sole da lui desiderate foste, sole adomandate, sole con l'affezion seguitate. Riprenderannomi, morderannomi, lacererannomi costoro, se io, il corpo del quale il cielo produsse tutto atto a amarvi, e io dalla mia puerizia l'anima vi disposi, sentendo la virtù della luce degli occhi vostri, la soavità delle parole melliflue e la fiamma accesa da pietosi sospiri, se voi mi piacete o se io di piacervi mi ingegno, e specialmente guardando che voi prima che altro piaceste a un romitello, a un giovinetto senza sentimento, anzi a un animal selvatico. Per certo chi non v'ama e da voi non desidera d'essere amato, siccome persona che i piaceri nella virtù della naturale affezione né sente né conosce, così mi ripiglia e io poco me ne curo. E quelli che contro la mia età parlando vanno, mostra mal che conoscano che, perché il porro abbia il capo bianco, che la coda sia verde. A quali, lasciando il motteggiar da l'un dei lati, rispondo che io mai a me vergogna non reputerò, infino nello stremo della mia vita, di dover compiacere a quelle cose alle quali Guido Cavalcanti e Dante Alighieri già vecchi e Messer Cino da Pistoia vecchissimo onor si tennero e fu lor caro il piacer loro. E se non fosse che uscir sarebbe del modo usato del ragionare, io producerei le storie in mezzo e quelle tutte piene mostrerei d'antichi uomini e valorosi nei loro più maturi anni sommamente avere studiato di compiacere alle donne. Il che se essi non fanno, vadano e si l'apparino. Che io con le muse in Parnaso mi debbia stare, affermo che è buon consiglio. Ma tuttavia, né noi possiamo dimorare con le muse, né esse con esso noi. Se quando avviene che l'uomo da lor si parte, dilettarsi di veder cosa che le somigli, questo non è cosa da biasimare. Le muse son donne, e benché le donne quel che le muse vagliono non vagliano, pure esse hanno nel primo aspetto simiglianza di quelle. Sì che quando peraltro non mi piacessero, per quello mi dovrebbero piacere. Senza che le donne già mi fur cagione di comporre mille versi, dove le muse mai non mi furono di farne alcun cagione. Aiutarommi elle bene e mostrarommi comporre quei mille. E forse a queste cose scrivere, quantunque siano umilissime, si sono elle venute parecchie volte a starsi meco, in servigio forse e in onore della somiglianza che le donne hanno a esse. Perché queste cose tessendo, né dal Monte Parnaso né dalle muse, non mi allontano quanto molti per avventura s'avvisano. Ma che direm noi a coloro che della mia fame hanno tanta compassione che mi consigliano che io procuri del pane? Certo io non so, se non che volendo meco pensare quale sarebbe la loro risposta se io per bisogno loro ne dimandassi, ma viso che direbbero: va, cercane tra le favole. E già più ne trovarono tra le loro favole i poeti, che molti ricchi tra loro tesori, e assai già, dietro alle loro favole andando, fecero la loro età fiorire, dove in contrario molti, nel cercar d'aver più pane, che bisogno non era loro, perirono acerbi. Che più, caccinmi via questi cotali, qualora ne domando loro, nonché la Dio mercè ancora non mi bisogna. E quando pur sopravvenisse il bisogno, io so, secondo l'Apostolo, abbondare e necessità sofferire. E perciò niun caglia più di me che a me. Quelli che queste cose così non essere state dicono, avrei molto caro che essi recassero gli originali, li quali, se a quel che io scrivo discordanti fossero, giusta direi la loro riprensione ed amendar me stesso mi ingegnerei. Ma infino che altro che parole non apparisce, io gli lascerò con la loro opinione, seguitando la mia, di loro dicendo quello che essi di me dicono. E volendo per questa volta assai aver risposto, dico che dall'aiuto di Dio e dal vostro, gentilissime donne, nel quale io spero, armato e di buona pazienza, con esso procederò avanti, dando le spalle a questo vento e lasciando il soffiare. Perciò che io non veggo che di me altro possa avvenire che quello che della minuta polvere avviene, la quale, spirante turbo, o egli di terra non la muove, o se la muove la porta in alto, e spesse volte sopra le teste degli uomini, sopra le corone dei re e degli imperatori, e talvolta sopra gli alti palagi e sopra le eccelse torri la lascia, delle quali se ella cade, più giù andar non può che luogo onde levata fu. E semmai, con tutta la mia forza a dovervi in alcuna cosa compiacere mi disposi, ora più che mai mi vi disporrò. Perciò che io conosco che altra cosa dir non potrà alcuno con ragione, se non che gli altri e io che v'amiamo naturalmente operiamo. Alle cui leggi, cioè della natura, a voler contrastare troppo gran forze bisognano, e spesse volte non solamente in vano, ma con grandissimo danno del faticante s'adoperano. Le quali forze io confesso che io non l'ho, né d'averla desidero in questo, e se io l'avessi, piuttosto altrui le presterei che io per me l'adoperassi. Perché tacciansi i morditori, e se essi riscaldar non si possono, assiderati si vivano, e nei lor diletti, anzi appetiti corrotti standosi, me nel mio, questa breve vita che posta me, lascino stare. Ma da ritornare è, perciò che assai vagati siamo, o belle donne, là onde ci dipartimmo, e l'ordine è cominciato a seguire. Cacciata aveva il sole del cielo già ogni stella e dalla terra l'umida ombra della notte. Quando Filostrato, levatosi, tutta la sua brigata fece levare e nel bel giardino andatisene, quivi si incominciarono a diportare. E l'ora del mangiar venuta, quivi desinarono dove la passata sera cenato aveano. E da dormire, essendo il sole nella sua maggior sommità levati, nella maniera usata, vicini alla bella fonte si posero a sedere, laddove Filostrato alla fiammetta comandò che Principio desse alle novelle, la quale, senza più aspettare che detto le fosse, donnescamente così cominciò.